Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 10 giugno.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di sistemi di accumulo energetico ad aria liquida per reti elettriche, la tecnologia LAES, Castello di Malbork, la fortezza in mattoni dell'Ordine Teutonico in Polonia, Emilia Ponzoni, la suora astronoma che catalogò 480.000 stelle, Kobuk Valley, il parco artico delle dune di sabbia nel circolo polare, Eurypharynx pelecanoides, il pesce pellicano degli abissi oceanici, Ruth Graves Wakefield è l'invenzione per errore dei cioccolate chip cookies, Shelter, l'app Android che isola le app pericolose in una sandbox lavorativa, sostituti del sangue artificiale basati su trasportatori polimerici di ossigeno, Storione Beluga, il gigante del Caspio a rischio estinzione per il caviale nero, e Windirstat, il visualizzatore di spazio su disco che mappa i file con blocchi colorati. Iniziamo!
Sistemi di accumulo energetico ad aria liquida per reti elettriche, la tecnologia LAES. Immagazzinare elettricità sotto forma di aria liquida a -196 ci potrebbe sembrare fantascienza, eppure i sistemi LAES, Liquid Air Energy Storage, stanno emergendo come soluzione cruciale per bilanciare le reti elettriche rinnovabili, offrendo stoccaggio di lunga durata senza vincoli geografici e con materiali riciclabili. Principi fisici e ciclo termodinamico. Il ciclo di funzionamento di un sistema LAES si basa su processi termodinamici ben noti, riadattati in una configurazione innovativa per massimizzare l'efficienza di andata e ritorno. L'aria atmosferica, prelevata dall'ambiente dopo una filtrazione spinta che elimina particolato, umidità e anidride carbonica fino a concentrazioni minime per evitare congelamenti nei condotti, entra in un compressore multistadio interrefrigerato. Qui la pressione sale gradualmente fino a valori compresi tra 150 e 250 bar, con temperature intermedie controllate da scambiatori che sottraggono calore a ogni stadio. Il flusso compresso viene quindi avviato verso un sistema di purificazione criogenica, dove setacci molecolari e adsorbitori rimuovono le tracce residue di vapore acqueo ecco, portando il punto di rugiada a -70 C. Solo a questo punto l'aria secca e pulita affronta il nucleo freddo del sistema, uno scambiatore di calore principale a piastre e alette in alluminio brasato, progettato per operare con differenze di temperatura di pinch point inferiori a 2 C, nel quale il flusso in pressione scambia calore con correnti fredde di ritorno, abbassando progressivamente la propria temperatura. Il raffreddamento finale e la liquefazione avvengono mediante espansione in una valvola Joule Thomson o in un turboespansore, che portano l'aria a circa -196 C alla pressione ambiente, trasformandola in un liquido trasparente a bassissima viscosità. L'aria liquida, composta prevalentemente da azoto, 78%, ossigeno, 21%, e argon, 1%, viene accumulata in serbatoi criogenici a doppia parete con isolamento sottovuoto di perlite, analoghi a quelli impiegati per lo stoccaggio di gas naturale liquefatto, ma ottimizzati per una densità energetica di circa 180.220 WHKG. Durante la fase di scarica, quando la rete richiede potenza, l'aria liquida viene prelevata dai serbatoi tramite pompe criogeniche a pistoni e portata ad alta pressione, fino a 70-120 bar, prima di entrare in un treno di vaporizzatori atmosferici a alette e in scambiatori di calore che sfruttano il calore ambientale o il calore residuo di processi industriali adiacenti. Il rapido aumento di temperatura provoca una espansione volumetrica dell'aria di circa 700 volte, generando un flusso gassoso ad alta pressione che aziona una turbina di espansione a più stadi, spesso accoppiata a un generatore elettrico sincrono. Il rendimento termodinamico complessivo, comprensivo delle perdite per isolamento, pompaggio e ausiliari, si attesta attualmente tra il 55% e il 70% in configurazioni che recuperano il freddo residuo dall'evaporazione per preraffreddare l'aria in ingresso, e può superare l'80% in impianti ibridi che integrano fonti di calore di scarto a bassa temperatura, come centrali termoelettriche o data center, innalzando la temperatura di ingresso in turbina e quindi il salto entalpico disponibile. L'efficienza exergetica è fortemente influenzata dalle irreversibilità nello scambiatore principale, dalla qualità dell'isolamento termico e dalla progettazione fluidodinamica della turbina, ambiti nei quali la ricerca attuale sta introducendo materiali compositi per le palette, cuscinetti magnetici attivi per ridurre gli attriti e algoritmi di controllo predittivo basati su machine learning per ottimizzare in tempo reale le transizioni tra carica e scarica. La gestione del freddo residuo costituisce un elemento distintivo. Durante l'evaporazione, l'aria liquida assorbe calore dall'ambiente, generando un flusso di gas a temperatura molto bassa che, prima di essere rilasciato in atmosfera, viene fatto passare attraverso lo stesso scambiatore principale per preraffreddare l'aria in ingresso in fase di carica. Questo recupero termico, noto come ciclo di Claude inverso con rigenerazione, consente di ridurre il lavoro di compressione necessario per la liquefazione, aumentando il coefficiente di prestazione del sistema. Alcune varianti architetturali prevedono l'impiego di materiali a cambiamento di fase, PCM, inseriti in letti di accumulo termico, in grado di immagazzinare il freddo sotto forma di energia latente e rilasciarlo in maniera controllata durante le fasi successive, attenuando i transitori termici e proteggendo le apparecchiature criogeniche da shock termici. Dal punto di vista della sicurezza, l'aria liquida non è infiammabile né tossica, e in caso di rilascio accidentale si disperde rapidamente nell'atmosfera senza formare miscele esplosive, un vantaggio significativo rispetto all'idrogeno o ad altri vettori energetici. Tuttavia, il contatto diretto con tessuti biologici può causare ustioni criogeniche, e la progettazione degli impianti deve includere sistemi di rilevamento di ossigeno in ambienti confinati, poiché l'evaporazione frazionata può portare localmente a concentrazioni di O superiori al 23%, aumentando il rischio di incendio in presenza di materiali combustibili. Sviluppo commerciale e impatto sulle reti del futuro. La prima installazione commerciale di grande taglia è stata realizzata nel Regno Unito, presso la centrale pilota di Pillsworth, nei pressi di Manchester, dalla società Highview Power. L'impianto, con una capacità di 5 MW e 15 MWh di stoccaggio, ha dimostrato la capacità di erogare potenza in meno di 30 secondi dalla ricezione del segnale di rete, fornendo servizi di regolazione primaria di frequenza, riserva operativa e peak shaving. I dati operativi raccolti tra il 2018 e il 2020 hanno mostrato una disponibilità superiore al 98% e un degrado delle prestazioni trascurabile dopo oltre 2000 cicli completi, confermando la robustezza dei componenti principali. Successivamente, Highview Power ha avviato la costruzione di un impianto su larga scala, denominato Carrington, da 50 MW e 300 MWh, con l'obiettivo di entrare in esercizio commerciale entro la fine del 2026, utilizzando turbine di espansione multistadio e un sistema di stoccaggio a doppio serbatoio con volume complessivo di 2000 metri cubi. Parallelamente, in Spagna, il consorzio europeo CryoHub ha realizzato un dimostratore presso un parco eolico nella regione di Castiglia e León, integrando un modulo LAES da 500 kW con un sistema di accumulo termico a calore latente basato su sali fusi, per estendere la durata di scarica oltre le 12 ore. In Cina, l'Istituto di Ingegneria Termofisica di Pechino ha brevettato un design modulare containerizzato da 100 kW, pensato per l'elettrificazione rurale e per microreti isolate, sfruttando componenti standardizzati dell'industria criogenica per abbattere i costi di capitale fino a circa $400 per kilowattora di capacità installata. I vantaggi competitivi dell'AES rispetto ad altre tecnologie di accumulo stazionario, come le batterie agli ioni di litio o i pompaggi idroelettrici, risiedono principalmente nell'assenza di vincoli geografici, nella lunga durata operativa, oltre 30 anni senza sostituzione di componenti maggiori, e nella completa riciclabilità dei materiali impiegati, in massima parte acciaio inossidabile, alluminio e perlite espansa. A differenza delle batterie elettrochimiche, che subiscono un degrado progressivo della capacità a ogni ciclo di carica e scarica a causa di fenomeni di intercalazione e formazione di dendriti, il sistema LAES non presenta meccanismi di invecchiamento chimico significativi, garantendo una capacità di stoccaggio stabile per tutta la vita utile. Inoltre, la possibilità di sfruttare calore di scarto a bassa temperatura, altrimenti disperso nell'ambiente, consente di incrementare l'efficienza complessiva del sistema in logica di simbiosi industriale, riducendo le emissioni di gas serra dell'intero polo produttivo. Studi condotti dall'Imperial College di Londra e pubblicati sulla rivista Applied Energy nel 2025 hanno quantificato il potenziale di riduzione del costo livellato dello stoccaggio LCOE a circa $90-110 per MWh per impianti di taglia superiore a 100 MW, con proiezioni di scendere sotto gli $80 entro il 2035 grazie a economie di scala e all'introduzione di compressori centrifughi di nuova generazione con giranti in titanio e motori a magneti permanenti ad alta velocità. L'integrazione nelle reti elettriche ad alta penetrazione di fonti rinnovabili intermittenti rappresenta il campo di applicazione più promettente. I gestori di rete, come Terna in Italia e National Grid nel Regno Unito, stanno valutando il LAES come risorsa per la stabilità inerziale sintetica, sfruttando la risposta rapida delle turbine per emulare l'inerzia delle masse rotanti tradizionali e contrastare le variazioni improvvise di frequenza. In configurazioni ibride, un impianto LAES può essere accoppiato a un parco eolico offshore, immagazzinando l'energia prodotta durante le ore notturne di bassa domanda e rilasciandola nei picchi serali, riducendo la necessità di impianti di backup a gas naturale e l'entità dei curtailment. L'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel suo rapporto Energy Storage Technology Roadmap 2026, ha classificato i sistemi ad aria liquida come una delle 5 tecnologie chiave per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, raccomandando investimenti pubblici in progetti dimostrativi e lo sviluppo di normative armonizzate per la sicurezza criogenica. In questo scenario, la maturazione tecnologica e commerciale dell'AES potrebbe rappresentare un elemento abilitante per la decarbonizzazione del settore elettrico, offrendo una soluzione di accumulo profonda, durevole e intrinsecamente sicura, capace di colmare il divario tra la produzione variabile e una domanda sempre più elettrificata e connessa. Il futuro dello stoccaggio energetico potrebbe essere scritto a temperature criogeniche, e i sistemi LAES rappresentano un tassello promettente per un'infrastruttura elettrica decarbonizzata, resiliente e indipendente dalle limitazioni geografiche. Il sapere è un tesoro che nessuno può rubarti. Aggiungiamo un'altra moneta d'oro su microsmeta.com.
Castello di Malbork, la fortezza ai mattoni dell'ordine teutonico in Polonia. Sulle rive del fiume Nogat sorge il più grande castello in mattoni d'Europa, una fortezza trecentesca costruita dall'ordine teutonico come sede amministrativa, simbolo di potere medievale e oggi patrimonio UNESCO che attira oltre 700.000 visitatori l'anno. Dalla costruzione teutonica al dominio polacco. La posa della prima pietra del castello di Malbork, chiamato Marienburg dai cavalieri teutonici in onore della Vergine Maria, risale al 1274. Ma la struttura che oggi possiamo ammirare è il risultato di oltre 150 anni di ampliamenti e ricostruzioni, che hanno portato la superficie complessiva a circa 21 ettari, rendendolo il più grande edificio fortificato in mattoni del mondo. L'Ordine Teutonico, nato in Terra Santa come congregazione ospedaliera, si era progressivamente trasformato in una potenza militare e territoriale che controllava vasti territori della Prussia orientale e della Livonia. Nel 1309 il Gran Maestro Siegfried von Feuchtwangen decise di trasferire la capitale da Venezia a Malbork, elevando il castello da semplice fortificazione di confine a centro amministrativo e politico di uno stato monastico. La costruzione utilizzò esclusivamente mattoni rossi cotti in fornaci locali, perché le cave di pietra scarseggiavano nella pianura alluvionale del delta della Vistola, e questo vincolo materiale si trasformò in uno stile architettonico distintivo, il Bechstein Gothic, caratterizzato da volte a crociera, finestre a sesto acuto e decorazioni a traforo in cotto. Il complesso si articola in tre parti principali. Il castello alto, nucleo originario con la chiesa della Beata Vergine Maria e la sala capitolare. Il castello medio, residenza del Gran Maestro con il grande refettorio, una sala a tre navate che poteva ospitare fino a 400 commensali. E il castello basso, destinato a magazzini, stalle e alloggi per la servitù. Il sistema difensivo era all'avanguardia. Doppia cinta muraria, fossati alimentati dal Nogat, torrioni circolari con feritoie per balestre e, successivamente, cannoni. È un ingresso principale protetto da un ponte levatoio e da una saracinesca in ferro. La vita all'interno era regolata da una rigida disciplina conventuale. I cavalieri pregavano 7 volte al giorno, consumavano pasti in silenzio, ascoltando letture sacre e amministravano un'economia basata sul commercio di ambra, grano e legname, sfruttando la posizione strategica lungo la via dell'Ambra che collegava il Baltico all'Europa centrale. Nel 1410, dopo la sconfitta dell'ordine nella battaglia di Grunwald, il castello subì un assedio di 2 mesi da parte dell'esercito polacco-lituano. Ma resistette grazie all'ingegnosa difesa organizzata dal comandante Heinrich von Plauen, che aveva fatto allagare i terreni circostanti e rinforzare le fortificazioni. Tuttavia, il potere teutonico declinò rapidamente, e nel 1457 il castello fu venduto al re di Polonia Casimiro IV Giagellone dai mercenari boemi che l'ordine non poteva più pagare, segnando l'inizio di 3 secoli di dominio polacco. Sotto la corona polacca, Malbork divenne una residenza reale e un arsenale, ma subì gravi danni durante le guerre svedesi del 600. Quando fu saccheggiato e parzialmente smantellato per ricavarne materiali da costruzione. Nel 1772, con la prima spartizione della Polonia, passò sotto il controllo della Prussia, che lo utilizzò come caserma e deposito, demolendo alcuni edifici medievali per far posto a strutture militari moderne. Il restauro scientifico iniziò soltanto alla fine dell'Ottocento, sotto la guida dell'architetto Konrad Steinbrecht, e proseguì dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il castello fu gravemente danneggiato dall'artiglieria sovietica durante l'assedio del 1945. Oggi il restauro è completo e il castello ospita un museo con collezioni di armi. Arazzi fiamminghi è una delle più importanti raccolte di ambra baltica al mondo, mentre le sale del Gran Maestro sono state ricostruite con arredi d'epoca sulla base di inventari trecenteschi. Patrimonio UNESCO è simbolo dell'identità polacca. L'iscrizione del castello di Malbork nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, avvenuta nel 1997, ha riconosciuto non solo l'eccezionale valore architettonico, ma anche il suo ruolo di testimonianza storica delle complesse relazioni tra Polonia, Germania e ordini cavallereschi nel Medioevo. Il castello è oggi un simbolo di resilienza culturale. Da fortezza teutonica è diventato parte dell'identità nazionale polacca, visitato ogni anno da studenti, turisti e discendenti dei cavalieri che vi abitarono. La gestione del sito è affidata a un museo statale che conduce ricerche archeologiche, digitalizza gli archivi e organizza rievocazioni storiche con armature e macchine d'assedio fedelmente ricostruite. Durante l'inverno, quando il fiume Nogat gela e la neve copre i tetti di tegole rosse, il castello assume un'atmosfera silenziosa e sospesa, che richiama alla mente i secoli in cui le sentinelle scrutavano l'orizzonte innevato temendo l'arrivo di eserciti nemici. Il castello di Malbork non è soltanto un capolavoro di ingegneria militare medievale, ma un palinsesto di storie stratificate che raccontano le ambizioni, le guerre e le rinascite di un'intera regione europea.
Siamo solo all'inizio della nostra scaletta di oggi. Resta con noi su microsmeta.com. Emilia Ponzoni, la suora astronoma che catalogò 480.000 stelle. All'inizio del Novecento, mentre il mondo correva verso la modernità, una suora italiana di nome Emilia Ponzoni guidò un gruppo di consorelle nel certosino lavoro di catalogare oltre 480.000 stelle per il progetto internazionale Carte du Ciel, operando come un autentico computer umano oggi quasi dimenticato. Il progetto Carte du Ciel è il lavoro delle calcolatrici umane. Il 16 aprile 1887, 56 astronomi riuniti all'Observatoire de Paris diedero il via a uno dei più ambiziosi censimenti stellari mai tentati, la Carte du Ciel. L'idea era produrre una mappa fotografica dell'intera volta celeste fino alla 14ª magnitudine, utilizzando telescopi identici costruiti appositamente dai fratelli Henry. Ogni osservatorio partecipante ricevette uno strumento con obiettivo da 33 cm di apertura e 3,43 metri di focale, capace di impressionare lastre di vetro di 16 cm x 16, ciascuna delle quali copriva un'area di cielo pari a 2 gradi quadrati. Le lastre, una volta sviluppate, venivano inviate a squadre di misuratrici che dovevano determinare con micrometri e reticoli le coordinate equatoriali di ogni punto luminoso visibile, annotando a mano posizione, magnitudine apparente e riferimenti incrociati con cataloghi precedenti. In Italia il compito fu affidato all'Osservatorio Vaticano e, per una parte consistente del lavoro di riduzione dati, a un gruppo di suore dell'Ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice, tra le quali emerse la figura di Emilia Ponzoni, una religiosa originaria di Milano che aveva studiato matematica e fisica prima di prendere i voti. Il meccanismo di misurazione era lento e snervante. Ogni lastra conteneva fino a 2000 stelle, e per ciascuna occorreva registrare le coordinate X e Y sul vetro, correggere la rifrazione atmosferica, convertire i valori in ascensione retta e declinazione e infine trascriverli su schede prestampate. Le suore lavoravano in una sala comune illuminata da luce diffusa, in silenzio, alternando turni di 4 ore per evitare l'affaticamento visivo che poteva portare a errori di parallasse strumentale. Il tasso di precisione richiesto era inferiore al secondo d'arco, e i controlli di qualità venivano effettuati facendo misurare la stessa lastra a due operatrici diverse. Se le discrepanze superavano la tolleranza, l'intera placca veniva rifatta. Emilia Ponzoni divenne rapidamente la coordinatrice del gruppo, non solo per la sua abilità nel calcolo mentale ma anche per la capacità di organizzare il flusso di lastre che arrivavano settimanalmente dallo Specola Vaticana. Le suore lavorarono per oltre 15 anni, dal 1908 al 1923, producendo più di 480.000 posizioni stellari che confluirono nel Catalogo Astrografico Internazionale, un database la cui utilità scientifica si sarebbe protratta fino all'era dei satelliti Parcos e Gaia, che hanno utilizzato quelle coordinate storiche per calcolare i moti propri delle stelle. Il fatto che un'impresa scientifica di simile portata fosse affidata a donne religiose, in un'epoca in cui astronome professioniste erano una rarità assoluta, costituisce un capitolo affascinante e poco esplorato della storia della scienza, che solo di recente storici come Ileana Chinnici e Gabriella Bernardi hanno iniziato a portare alla luce. La strumentazione utilizzata dalle suore era un misto di ingegno artigianale e rigore metrologico. Il comparatore di lastre, progettato dall'astronomo francese Maurice Lowy, consisteva in un telaio mobile in ghisa su cui la lastra veniva fissata con molle di precisione. Un microscopio dotato di micrometro a filo mobile consentiva di leggere le coordinate con un'approssimazione di 0,5 micron, mentre un prisma illuminava la lastra dal basso per evidenziare i grani dell'emulsione fotografica. Le suore si addestravano per settimane prima di essere ammesse alle misurazioni ufficiali. Dovevano dimostrare di saper distinguere un difetto dell'emulsione da una stella reale, di applicare correttamente le formule di riduzione per la precessione degli equinozi e di trascrivere senza errori colonne di numeri fino a 6 cifre decimali. Emilia Ponzoni teneva un diario in cui annotava le condizioni atmosferiche, la temperatura della stanza, che influenzava la dilatazione termica del micrometro, è le correzioni da applicare per la rifrazione differenziale tra i vari strati dell'atmosfera. Il suo approccio metodico, ereditato dalla formazione scientifica ricevuta prima del noviziato, trasformò il gruppo di misuratrici in un laboratorio di metrologia ante litteram, dove l'errore umano veniva ridotto al minimo attraverso procedure standardizzate e doppi controlli incrociati. Quando nel 1921 il Vaticano ospitò una riunione del Comitato Internazionale della Carte d'Uccel, il volume di dati prodotto dal gruppo italiano venne elogiato per la sua coerenza interna e per la scarsissima incidenza di auti statistici, un risultato che oggi sappiamo essere frutto proprio della disciplina monastica imposta da Suor Ponzoni. Il lavoro delle calcolatrici umane vaticane rappresenta un ponte ideale tra l'astronomia posizionale classica e la nascente astrofisica, e anticipa di decenni il concetto di pipeline di riduzione dati che oggi gestiamo con algoritmi automatici. L'eredità scientifica e il riconoscimento tardivo. La scomparsa di Emilia Ponzoni nel 1947 passò quasi inosservata al di fuori delle mura conventuali. Il suo nome non comparve su alcuna pubblicazione scientifica, perché all'epoca il lavoro di riduzione dati veniva considerato un'attività ancillare, indegna di paternità intellettuale. Soltanto a partire dal 2016, quando l'Unione Astronomica Internazionale ha celebrato il centenario della Carte d'Uccel, gli storici hanno iniziato a scavare negli archivi dell'Osservatorio Vaticano e hanno trovato i registri con le firme autografe delle suore, le loro annotazioni a margine e le lettere che Ponzoni scambiava con il direttore della specola, padre Johann Georg Hagen. Da quelle carte emerge il profilo di una scienziata competente, che conosceva le opere di Laplace e di Bessel, che discuteva con Hagen sulla scelta del meridiano fondamentale e che suggerì modifiche al software di riduzione, allora eseguito a mano con tavole logaritmiche, per accelerare i calcoli. Il suo contributo si inserisce in una tradizione di donne astronome spesso dimenticate, come le Harvard Computers che classificarono gli spettri stellari sotto la guida di Edward Pickering, ma con la particolarità tutta italiana di un connubio tra fede e scienza che non fu percepito come contraddittorio. Oggi la figura di Emilia Ponzoni viene studiata nei corsi di storia della scienza dell'Università di Padova e della Sapienza di Roma, e nel 2025 il Comune di Milano le ha dedicato una targa commemorativa sulla casa natale, riconoscendo finalmente il suo ruolo nella costruzione del catalogo stellare più esteso mai realizzato prima dell'era digitale. L'episodio invita a riflettere su come la narrazione scientifica ufficiale abbia spesso relegato sullo sfondo intere categorie di lavoratori e lavoratrici della conoscenza, il cui operato silenzioso ha però reso possibili le grandi scoperte di cui altri si sono presi il merito. La storia di Emilia Ponzoni ci ricorda che dietro ogni grande impresa scientifica si nasconde un esercito di menti pazienti e precise, il cui nome merita di essere riportato alla luce assieme alle stelle che hanno catalogato. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Kobuk Valley, il parco artico delle dune di sabbia nel circolo polare. Nel nord-ovest dell'Alaska, 40 km oltre il circolo polare artico, si estende un parco nazionale privo di strade dove dune di sabbia alte fino a 30 metri migrano lentamente tra le montagne del Brooks Range, formando un deserto artico unico al mondo, popolato da caribù, orsi grizzly e una sorprendente biodiversità. Geologia e formazione delle dune artiche. Il Kobuk Valley National Park occupa una superficie di circa 7.000 km quadrati in una delle regioni più remote del pianeta, accessibile soltanto in aereo, a piedi o con slitte trainate da cani durante i mesi invernali. Ciò che lo rende unico non sono le montagne o i ghiacciai, ma la presenza di tre vasti campi di dune attive, le Great Kobuk Sand Dunes, le Little Kobuk Dunes e le Ant River Dunes, che insieme coprono oltre 60 km quadrati di sabbia dorata, fine e quarzosa, in un ambiente dominato dal permafrost e dalle temperature che scendono a meno 40 gradi centigradi in inverno. Queste dune non sono un residuo di ere geologiche remote, ma il prodotto di un processo attivo. I ghiacciai del Pleistocene, avanzando e ritirandosi, hanno macinato le rocce granitiche delle montagne circostanti riducendole a polvere, e i venti catabatici che scendono dal Brooks Range trasportano la sabbia verso valle, depositandola in forme dunari che si spostano lentamente verso nord-ovest a una velocità media di un metro all'anno. La composizione mineralogica rivela granuli di quarzo e feldspato arrotondati dall'abrasione eolica, privi di carbonati perché dilavati dalle piogge acide degli ultimi millenni, è una frazione fine di limo glaciale che funge da legante naturale quando l'umidità aumenta durante il disgelo primaverile. Le dune raggiungono altezze di 30 metri e sono intervallate da pozze d'acqua dolce, laghetti effimeri che si formano quando il permafrost sottostante si scioglie parzialmente creando conche impermeabili, un microhabitat cruciale per anfibi e insetti acquatici che qui trovano l'unica riserva idrica stabile per centinaia di chilometri. La dinamica stagionale delle dune è uno spettacolo di resilienza biologica. Durante l'estate artica, quando il sole non tramonta mai per quasi 6 settimane consecutive, la temperatura dell'aria può raggiungere i 25 gradi, sufficienti a riscaldare la sabbia fino a 40 gradi sulla superficie. In questo breve intervallo, i semi di graminace, licheni e arbusti nani come il salice artico e il mirtillo rosso germogliano con una rapidità sorprendente, ancorando le radici alla sabbia e rallentando l'erosione eolica. La vegetazione attira insetti impollinatori, che a loro volta sostengono una catena alimentare che culmina con il caribù del Western Arctic Herd, una mandria di oltre 250.000 capi che ogni anno attraversa il Kobuk Valley durante le migrazioni stagionali. I caribù scavano la sabbia con gli zoccoli per raggiungere i rizomi nutrienti e i loro movimenti contribuiscono a rimescolare gli strati superficiali, favorendo la dispersione dei semi. L'orso grizzly frequenta le dune in cerca di radici e piccoli mammiferi, mentre il lupo grigio segue le piste dei caribù, creando un ecosistema complesso che sfida l'immaginario comune di un deserto sterile. Storia umana e accessibilità sostenibile. La presenza umana nella valle risale a oltre 12.000 anni fa, quando gruppi di cacciatori-raccoglitori paleoartici seguivano le mandrie di caribù attraverso il ponte di terra di Bering. I reperti archeologici più significativi sono stati portati alla luce presso il sito di Onion Portage, dove stratigrafie profonde 10 metri hanno restituito punte di freccia in ossidiana, raschiatoi in selce e resti di focolari che testimoniano una continuità abitativa di almeno 8.000 anni. Oggi i discendenti di quelle popolazioni, gli Inupiat, continuano a praticare la caccia di sussistenza nella valle, in virtù di diritti sanciti dall'Alaska National Interest Lands Conservation Act del 1980, che istituì il parco nazionale senza estromettere le comunità locali. L'assenza di strade e infrastrutture turistiche rende il Kobuk Valley una delle aree protette meno visitate degli Stati Uniti, con una media di circa 10.000 visitatori all'anno, la maggior parte dei quali raggiunge le dune con piccoli aerei da turismo che atterrano su piste improvvisate nella sabbia compattata. Il National Park Service ha adottato un approccio di minima interferenza, limitandosi a segnalare i confini e a fornire informazioni ai visitatori senza costruire centri di accoglienza permanenti, nella convinzione che la wilderness artica debba essere preservata nella sua integrità anche a costo di rimanere sconosciuta ai più. Il Kobuk Valley National Park è la dimostrazione vivente che anche agli estremi latitudinali del pianeta la natura sa sorprendere con paesaggi inaspettati, dove la sabbia del deserto incontra il ghiaccio perenne in un equilibrio delicato e prezioso.
Siamo solo all'inizio della nostra scaletta di oggi. Resta con noi su microsmeta.com.
Eurypharynx pelicanoides, il pesce pellicano degli abissi oceanici. Nelle oscurità oceaniche oltre i 2000 metri vive un predatore dall'aspetto quasi alieno, l'Eurypharynx pelicanoides, noto come pesce pellicano, un anguilliforme abissale dotato di mascelle enormi collegate a un sacco gulare dilatabile capace di inghiottire prede più grandi del suo stesso corpo. Anatomia estrema e meccanismi di predazione. I primi esemplari di Eurypharynx pelicanoides vennero raccolti durante la spedizione Challenger del 1872-1876, ma le reti a strascico dell'epoca restituirono soltanto brandelli di tessuto gelatinoso che resero quasi impossibile ricostruirne la morfologia completa. Soltanto con l'avvento dei sommergibili a controllo remoto e delle telecamere ad alta sensibilità si è potuto osservare dal vivo questo abitante degli abissi, che vive tra i 500 e i 3000 metri di profondità, benché gli avvistamenti più frequenti si concentrino nella zona batipelagica, oltre i 2000 metri, dove la pressione supera le 200 atmosfere e la temperatura dell'acqua oscilla tra i 2 e i 4 gradi centigradi. L'elemento anatomico più vistoso è la bocca, che in proporzione al corpo è la più grande dell'intero regno animale. Le mascelle, lunghe e sottili, sono collegate a una sacca gulare estensibile formata da una membrana di collagene e fibre elastiche, capace di espandersi fino a contenere un volume d'acqua pari a 4 o 5 volte il volume corporeo dell'animale. Quando il pesce pellicano individua una preda, spesso crostacei planctonici, piccoli cefalopodi o altri pesci abissali di dimensioni anche superiori alle sue, nuota in direzione del bersaglio e spalanca la bocca come una rete a strascico vivente, inghiottendo la preda insieme a una grande quantità d'acqua. Una volta richiusa la bocca, l'acqua viene espulsa lentamente attraverso le branchie, mentre la preda rimane intrappolata nel sacco gulare e viene gradualmente spinta verso lo stomaco, che è a sua volta altamente elastico e capace di distendersi per accogliere organismi di taglia considerevole. L'intero processo, dalla rilevazione della preda all'ingestione completa, può durare meno di 2 secondi. Un tempo straordinariamente breve per un predatore che si muove in un ambiente dove la scarsità di cibo impone di non lasciarsi sfuggire alcuna occasione. La struttura scheletrica è ridotta al minimo. La colonna vertebrale è flessibile e le pinne pettorali sono minuscole, mentre la pinna dorsale si estende per quasi tutta la lunghezza del corpo, conferendo all'animale un movimento ondulatorio elegante ma poco efficiente in termini di velocità pura. Per compensare, il pesce pellicano ha sviluppato un sistema sensoriale basato su neuromasti della linea laterale ipertrofizzati, che gli consentono di percepire le vibrazioni prodotte dalle prede anche a distanza di diversi metri in un ambiente privo di luce. La bocca, quando è chiusa, appare sproporzionata ma non mostruosa. Le mascelle si ripiegano su se stesse e la sacca gulare si comprime contro il ventre, dando all'animale un profilo affusolato che riduce la resistenza idrodinamica. Durante le rare osservazioni dirette, i biologi hanno notato che il pesce pellicano è in grado di emettere una debole bioluminescenza bluastra dalla punta della coda, probabilmente utilizzata come esca per attirare le prede verso la bocca, un comportamento comune a molti predatori abissali come il melanoceto. La riproduzione rimane avvolta nel mistero. Non sono mai stati osservati accoppiamenti né uova fecondate. E si ipotizza che le larve attraversino uno stadio leptocefalo simile a quello delle anguille, durante il quale migrano verso strati d'acqua meno profondi per nutrirsi di plancton prima di ridiscendere negli abissi. Adattamenti metabolici e ruolo ecologico nell'ecosistema profondo. Vivere a 2000 metri di profondità significa fare i conti con una disponibilità di cibo che dipende quasi esclusivamente dalla neve marina, cioè la pioggia continua di particelle organiche provenienti dagli strati superficiali illuminati dal sole. In questo contesto, l'Euripharynx pelecanoides ha adottato una strategia metabolica estrema. Il suo tasso metabolico basale è tra i più bassi mai misurati in un vertebrato, inferiore a 0,05 ml di ossigeno per grammo di peso corporeo all'ora, il che gli consente di sopravvivere per settimane o mesi con un singolo pasto abbondante. I tessuti muscolari sono ricchi di lipidi a catena lunga e poveri di mitocondri, un adattamento che privilegia la riserva energetica a discapito della potenza muscolare immediata. Le proteine enzimatiche presentano modifiche strutturali che le rendono resistenti alla denaturazione da pressione, grazie a un maggior numero di legami idrogeno e ponti salini tra i domini proteici, un meccanismo comune a molti pesci abissali. Il ruolo ecologico del pesce pellicano è quello di un predatore opportunista di medio livello trofico, che trasferisce energia dal plancton e dal micronecton verso i grandi predatori abissali come gli squali di profondità e i capodogli, i cui stomaci talvolta restituiscono esemplari parzialmente digeriti di Euripharynx. La sua presenza, seppur rara, è un indicatore della salute delle catene alimentari profonde, minacciate dall'acidificazione oceanica e dall'accumulo di microplastiche che oggi raggiungono anche le fosse oceaniche più remote. L'Euripharynx pelecanoides dimostra come l'evoluzione sappia plasmare soluzioni anatomiche estreme per sopravvivere in uno degli ambienti più ostili del pianeta, ricordandoci quanto poco conosciamo ancora degli abissi.
La tecnologia è l'arte di trasformare i sogni in realtà. Vediamo il prossimo sogno realizzato su microsmeta.com. Ruth Graves Wakefield è l'invenzione per errore dei chocolate chip cookies. Nel 1938, nella cucina di un albergo del Massachusetts, una cuoca intraprendente di nome Ruth Graves Wakefield fece un errore che avrebbe cambiato per sempre la pasticceria mondiale. Spezzettò una barretta di cioccolato Nestlé nell'impasto dei biscotti, creando i chocolate chip cookies e cedendo poi la ricetta in cambio di una fornitura a vita di cioccolato. Il Tollhausen è la genesi dell'errore culinario. Ruth Graves Wakefield aveva studiato economia domestica al Framingham State Normal School e, insieme al marito Kenneth, gestiva un accogliente albergo a Whitman, Massachusetts, il Tollhausen, ricavato da una vecchia casa colonica costruita nel 1709. La cucina dell'albergo era rinomata per i dessert, al punto che i clienti prenotavano con settimane di anticipo soltanto per assaggiare le torte e i pudding di Ruth. Un pomeriggio del 1938, mentre preparava una partita di biscotti al burro e vaniglia destinati a essere serviti come accompagnamento al gelato, si accorse di aver terminato il cioccolato da fusione che utilizzava abitualmente per l'impasto. Prese allora una barretta di cioccolato fondente Nestlé, la spezzettò con un coltello in pezzi irregolari grandi quanto un'unghia e li mescolò all'impasto, nella speranza che il calore del forno li sciogliesse uniformemente come accadeva con il cioccolato fuso. Invece i pezzetti mantennero la loro forma, ammorbidendosi quel tanto che bastava per creare delle sacche morbide di cioccolato circondate da un biscotto croccante e burrino. Il risultato piacque così tanto agli ospiti che nel giro di poche settimane la ricetta venne pubblicata sul Boston Herald e iniziò a circolare tra le massaie del New England. Ruth chiamò quei biscotti Tollhouse Chocolate Crunch Cookies e li inserì stabilmente nel menù dell'albergo, scatenando un fenomeno di passaparola che attirò l'attenzione della Nestlé, all'epoca già colosso del cioccolato americano. L'idea di aggiungere pezzetti solidi a un impasto da forno rappresentava una rottura con la tradizione pasticcera europea, che prevedeva l'incorporazione omogenea del cioccolato fuso o in polvere, La texture a contrasto tra la friabilità del biscotto e la cremosità delle gocce si rivelò una combinazione irresistibile che avrebbe definito un'intera categoria di prodotti da forno. La reazione della Nestlé fu immediata e spregiudicata. L'azienda contattò Ruth proponendole di acquistare i diritti della ricetta, ma la cuoca, consapevole del valore del suo lavoro, rifiutò la cessione a titolo oneroso e propose invece un accordo a vita. Avrebbe permesso a Nestlé di stampare la ricetta sulle confezioni del suo cioccolato e di utilizzare il marchio Toll House a scopo pubblicitario, in cambio di una fornitura gratuita di cioccolato per tutto il resto della sua esistenza. L'accordo fu siglato nel 1939 e da quel momento ogni tavoletta di cioccolato Nestlé venduta negli Stati Uniti riportò sul retro la ricetta dei Toll House Cookies, contribuendo a trasformare un dolce locale in un'icona gastronomica nazionale. Per facilitare la preparazione casalinga, la Nestlé introdusse nel 1940 le prime gocce di cioccolato già pronte, confezionate in sacchetti con il marchio Toll House Morsels, eliminando la necessità di tagliare a mano le barrette e accelerando ulteriormente la diffusione del biscotto. Ruth Graves Wakefield non divenne miliardaria, ma continuò a gestire il Toll House fino al pensionamento, circondata dalla gratitudine di generazioni di cuochi amatoriali che avevano imparato a preparare i suoi biscotti direttamente dalla confezione del cioccolato. L'albergo bruciò in un incendio nel 1984, ma la ricetta originale, con il suo rapporto preciso tra farina, burro, zucchero di canna e cioccolato, è ancora oggi quella stampata sui sacchetti di gocce Nestlé venduti in tutto il mondo. L'impatto culturale è l'evoluzione della ricetta nei decenni. L'invenzione dei chocolate chip cookies non rappresentò soltanto un successo commerciale, ma si inserì in un momento preciso della storia alimentare americana, segnato dalla Grande Depressione e poi dalla Seconda Guerra Mondiale. Durante gli anni 40, i Toll House Cookies divennero un simbolo di comfort food casalingo, spesso spediti ai soldati al fronte nelle pacchetti di viveri inviati dalle famiglie, e la loro preparazione domestica si caricò di un significato affettivo che trascendeva il semplice atto culinario. Nei decenni successivi, la ricetta subì innumerevoli variazioni, l'aggiunta di noci pecano o macadamia, la sostituzione del burro con margarina, la versione impastata con fiocchi d'avena, fino all'interpretazione gourmet di pasticceri come Jack Torres e Cristina Tosi, che elevarono il chocolate chip cookie a dessert da ristorante stellato. Ciò che rimase inalterato fu il principio scoperto per caso da Ruth, il contrasto termico e reologico tra un impasto grasso e solido è un ingrediente che fonde parzialmente senza disperdersi. Oggi l'industria alimentare studia con precisione la viscosità della pasta, la temperatura di fusione del cioccolato e la distribuzione dimensionale delle gocce per ottenere il profilo sensoriale ottimale. Ma tutto questo affonda le radici nell'intuizione di una cuoca che, a corto di cioccolato fuso, decise di improvvisare. Ruth Graves Wakefield dimostrò che un errore in cucina può trasformarsi in un'eredità universale, a patto di avere il coraggio di assaggiare il risultato e la generosità di condividerlo. Sei pronto a scoprire un altro segreto del mondo digitale? Avanti tutta su microsmeta.com.
Shelter, l'app Android che isola le app pericolose in una sandbox lavorativa. Per chi vuole installare app sospette senza compromettere la sicurezza del proprio smartphone, Shelter offre una soluzione elegante e gratuita. Sfrutta il profilo di lavoro di Android per creare una sandbox isolata dove far girare le applicazioni, separandole nettamente dall'ambiente personale. Funzionamento tecnico del profilo lavoro è isolamento dati. La funzionalità profilo di lavoro è stata introdotta da Google in Android 5.0 Lollipop e perfezionata nelle versioni successive. Inizialmente pensata per separare le app aziendali da quelle personali sui dispositivi usati in ambito professionale. Il sistema operativo crea un secondo utente virtuale, con un proprio spazio di archiviazione cifrato, contatti, account e processi, completamente isolato dal profilo principale tramite la protezione S-Linux e i namespace del kernel. Shelter, sviluppata dallo studente e programmatore cinese Peter Chai, è rilasciata su F-Droid e Google Play. Agisce come interfaccia utente per gestire questo secondo profilo, senza dover accedere alle impostazioni Enterprise normalmente riservate agli amministratori IT aziendali. Quando l'utente avvia Shelter, l'app configura automaticamente il profilo lavoro e poi consente di clonare qualsiasi applicazione già installata nel profilo principale, creandone una copia indipendente che gira nell'ambiente isolato. Le app nel profilo lavoro non possono accedere ai file, ai contatti, agli SMS o alla cronologia delle chiamate del profilo personale, a meno che l'utente non conceda esplicitamente permessi specifici tramite le policy di cross-profile access, e anche in quel caso i dati sono filtrati da Android. Inoltre, Shelter permette di congelare le app del profilo lavoro con un solo tocco, mettendole in uno stato di ibernazione totale. I processi vengono arrestati, le notifiche disabilitate e l'app scompare dal launcher, come se fosse disinstallata, ma può essere riattivata in qualsiasi momento senza perdere dati. Questa funzione è particolarmente utile per le app di social media particolarmente invasive o per strumenti di messaggistica cinese che molti utenti desiderano usare solo in momenti specifici. Dal punto di vista della sicurezza, il meccanismo di isolamento di Android è robusto perché opera a livello di sistema operativo, non di semplice emulazione. Ogni profilo ha un proprio identificatore utente, UID, e le policy S-Linux impediscono ai processi di un profilo di accedere ai file o ai socket dell'altro profilo. Shelter non richiede permessi di root, sfruttando invece le application programming interface ufficiali di Device Policy Manager e l'intent di provisioning gestito, il che significa che non viola le protezioni di sicurezza e può essere utilizzata anche su dispositivi con bootloader bloccato e certificazione SafetyNet. Tuttavia, proprio perché si appoggia a funzionalità pensate per l'uso aziendale, alcuni produttori come Samsung o Huawei possono implementare restrizioni aggiuntive nei loro firmware che limitano il numero di app clonabili o impediscono l'uso del profilo lavoro insieme ad altre funzionalità di sicurezza come Secure Folder. La comunità open source ha prodotto fork come Island, che offre funzionalità simili ma con un'interfaccia diversa e alcune opzioni aggiuntive come la clonazione di app di sistema, mentre Shelter rimane fedele al principio del minimo indispensabile, senza pubblicità, senza tracker e con un codice sorgente trasparente disponibile su GitLab. Applicazioni pratiche e limiti dell'isolamento. Shelter viene spesso consigliata nei forum di privacy per isolare app di origine dubbia, come client WhatsApp modificati, giochi craccati o applicazioni finanziarie sviluppate da istituti poco trasparenti. Gli attivisti per i diritti digitali la utilizzano per separare le app di messaggistica personale da quelle utilizzate per il giornalismo o la comunicazione sensibile, riducendo il rischio che un'app compromessa possa leggere i metadati delle altre. I genitori la trovano utile per installare giochi per bambini in un ambiente dove non possono effettuare acquisti in app o accedere a contenuti inappropriati. I limiti principali riguardano la gestione della batteria. Le app nel profilo lavoro girano in background in modo indipendente, quindi raddoppiare le app di messaggistica può aumentare il consumo energetico. Inoltre, alcune app rilevano la presenza del profilo lavoro e si rifiutano di funzionare, come alcune app bancarie che richiedono un ambiente non modificato. Nonostante ciò, Shelter rappresenta oggi la soluzione più pulita e gratuita per chi vuole sfruttare una funzionalità nativa di Android spesso trascurata, riportando il controllo della privacy nelle mani dell'utente senza compromessi. Shelter trasforma una funzione aziendale in uno strumento di libertà personale, dimostrando che la sicurezza informatica può essere accessibile a tutti senza dover rinunciare alla semplicità.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com. Sostituti del sangue artificiale basati su trasportatori polimerici di ossigeno. La ricerca sui sostituti del sangue artificiale ha compiuto un salto generazionale con lo sviluppo di soluzioni basate su trasportatori polimerici di ossigeno, composti sintetici stabili a temperatura ambiente, privi di antigeni e universalmente compatibili, che potrebbero rivoluzionare la medicina d'urgenza e militare. Dai perfluorocarburi ai trasportatori polimerici di ultima generazione. La storia dei sostituti del sangue artificiale inizia negli anni 60 con gli esperimenti del dottor Leland Clark, che dimostrò come i topi potessero sopravvivere respirando ossigeno disciolto in un liquido fluorurato. I perfluorocarburi PFC si rivelarono capaci di trasportare ossigeno fino a 25 volte più del plasma umano, ma la loro applicazione clinica fu frenata da effetti collaterali significativi: attivazione del complemento, accumulo nel fegato e nella milza, e una breve emivita vascolare che richiedeva infusioni continue. Negli ultimi 10 anni, la ricerca si è orientata verso un approccio diverso, non più semplici solventi per ossigeno gassoso, ma veri e propri trasportatori polimerici biomimetici che replicano la funzione dell'emoglobina senza utilizzare globuli rossi né derivati animali. Questi composti sono costituiti da catene polimeriche di polietilenglicole PEG o polimeri a base di acido polilattico, a cui vengono legati chimicamente gruppi funzionali capaci di coordinare reversibilmente l'ossigeno molecolare, come complessi di cobalto porfirina, ferro ftalocianina o strutture a gabbia di zeolite modificata. Il legame tra il trasportatore e l'ossigeno è regolato dalla pressione parziale di O, nei capillari polmonari, dove la PO è elevata, il polimero si satura di ossigeno, nei tessuti periferici, dove la PO scende a valori inferiori a 40 mm di mercurio, l'ossigeno viene rilasciato con un'affinità simile a quella dell'emoglobina, grazie a curve di dissociazione ingegnerizzate per adattarsi al pH e alla temperatura fisiologici. A differenza dell'emoglobina libera, che può attraversare la barriera glomerulare causando danno renale, i trasportatori polimerici hanno un peso molecolare sufficientemente elevato, superiore a 80 kD, da rimanere confinati nel torrente circolatorio, e la loro emivita plasmatica può essere modulata da una settimana a diversi mesi variando la lunghezza delle catene polimeriche e la densità dei siti di legame per l'ossigeno. Uno dei vantaggi più significativi di questi sostituti è l'assenza di antigeni di superficie, che elimina la necessità di tipizzazione del gruppo sanguigno e rende la soluzione immediatamente utilizzabile in qualsiasi paziente, senza rischio di reazioni emolitiche trasfusionali. Inoltre, i trasportatori polimerici sono sterili per costruzione, poiché sintetizzati in reattori chimici a partire da monomeri purificati, e possono essere conservati a temperatura ambiente per almeno 2 anni senza degradazione, risolvendo il problema della catena del freddo che limita la disponibilità di sangue intero in zone di guerra, aree rurali e paesi in via di sviluppo. I primi studi clinici di fase secondo, condotti nel 2025 presso l'Università di Pittsburgh e l'Ospedale San Raffaele di Milano, hanno coinvolto pazienti con shock emorragico traumatico che non potevano ricevere trasfusioni per motivi religiosi o medici. La somministrazione di una soluzione di trasportatori polimerici ha mantenuto la saturazione tessutale di ossigeno al di sopra della soglia critica per un periodo medio di 12 ore, consentendo di stabilizzare i pazienti in attesa di un intervento chirurgico definitivo. L'emivita della soluzione è risultata di circa 72 ore, e gli effetti avversi sono stati limitati a un transitorio aumento della pressione arteriosa e a lievi reazioni cutanee, risolte con antistaminici. I ricercatori stanno ora lavorando per incorporare nei polimeri anche funzioni tampone per il pH e capacità di trasporto di anidride carbonica, nella speranza di arrivare a un sostituto del sangue completo, capace di replicare tutte le funzioni dei globuli rossi. Implicazioni etiche e scenari futuri. L'introduzione di un sostituto del sangue sintetico solleva questioni etiche profonde. La possibilità di scavalcare la donazione volontaria potrebbe ridurre la motivazione a donare, con un impatto negativo sulla disponibilità di plasma e piastrine per i quali non esistono ancora alternative sintetiche valide. In ambito militare, la disponibilità di sangue artificiale stabile a temperatura ambiente potrebbe abbassare la soglia di ingaggio in conflitti, rendendo più sostenibili logisticamente le operazioni belliche. Sul fronte opposto, le associazioni umanitarie vedono in questa tecnologia uno strumento per ridurre le morti per emorragia postpartum nei paesi in via di sviluppo, dove ogni anno oltre 100.000 donne muoiono dissanguate dopo il parto per mancanza di sangue compatibile. Le agenzie regolatorie, tra cui FDA ed EMA, stanno sviluppando percorsi di approvazione accelerata per i prodotti blood-like, riconoscendo il potenziale di salvataggio ma esigendo studi di sicurezza a lungo termine per escludere tossicità da accumulo polimerico e immunogenicità residua. Se i risultati dei trial di fase terzo confermeranno l'efficacia e la sicurezza, i primi sostituti del sangue polimerici potrebbero ricevere l'autorizzazione all'immissione in commercio entro il 2029, inaugurando una nuova era nella medicina trasfusionale. I trasportatori polimerici di ossigeno rappresentano la frontiera più promettente per sopperire alla cronica carenza di sangue donato, ma la loro adozione dovrà essere accompagnata da un dibattito pubblico sulle implicazioni sociali di un sangue che esce dalla fabbrica invece che dal braccio di un donatore. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Storione beluga. Il gigante del Caspio a rischio estinzione per il caviale nero. Lo storione beluga, il più grande pesce d'acqua dolce del pianeta, sta scomparendo dal bacino del Caspio a un ritmo allarmante. La sua popolazione selvatica è vicina al collasso a causa dell'intenso bracconaggio per il commercio del pregiato caviale nero. Biologia e ciclo vitale di un gigante preistorico. Uso. Lo storione beluga è un fossile vivente che nuota nelle acque del pianeta da oltre 200 milioni di anni, sopravvivendo a estinzioni di massa e glaciazioni senza subire modifiche anatomiche sostanziali. Gli esemplari adulti possono superare i 7 metri di lunghezza e raggiungere un peso di oltre 1500 kg, il che lo rende il più grande pesce osseo d'acqua dolce e uno dei più longevi, con un'aspettativa di vita che può superare i 100 anni. La maturità sessuale viene raggiunta tardivamente. Le femmine non iniziano a produrre uova prima dei 15-20 anni e la deposizione avviene soltanto ogni 3-5 anni, quando gli storioni risalgono i grandi fiumi tributari del Caspio, il Volga, l'Ural, il Kura, per deporre da 300.000 a 7 milioni di uova ciascuna, a seconda dell'età e delle dimensioni. Le uova, note come caviale beluga, sono le più grandi e le più pregiate tra tutte le specie di storione, con un diametro di 3-4 mm e un colore che varia dal grigio perla al nero antracite a seconda della dieta e dell'età del pesce. Il prezzo del caviale beluga sul mercato nero può raggiungere i 10.000 euro al chilogrammo, un valore che ha trasformato la pesca in una corsa all'oro nero, alimentata dalla criminalità organizzata russa e dalle richieste dei mercati di lusso di Dubai, Mosca e Londra. La biologia riproduttiva dello storione beluga lo rende estremamente vulnerabile al sovrasfruttamento. Ogni femmina uccisa prima della deposizione rimuove dal ciclo riproduttivo non solo le uova dell'anno, ma tutte le deposizioni future, interrompendo una catena di rinnovamento generazionale che richiede decenni per essere ripristinata. I biologi dell'Istituto di Ecologia del Caspio stimano che la popolazione selvatica sia diminuita del 90% rispetto ai livelli del 1970 è che oggi sopravvivano meno di 10.000 esemplari adulti in tutto il bacino, nonostante i divieti di pesca imposti dalla CITES e dalle legislazioni nazionali di Russia, Iran, Azerbaigian e Kazakistan. Le dighe costruite lungo il Volga e l'Ural hanno inoltre bloccato l'accesso alle zone di riproduzione più a monte, costringendo i pochi esemplari rimasti a deporre in tratti fluviali inquinati da scarichi industriali e pesticidi, dove la sopravvivenza delle larve è drasticamente ridotta. Il danno genetico si sta già manifestando. Gli storioni beluga attuali presentano una variabilità genetica dimezzata rispetto a campioni museali del XIX secolo, il che li rende meno resistenti alle malattie e più suscettibili a malformazioni. Bracconaggio, regolamentazione e allevamenti sostenibili. Il bracconaggio dello storione beluga è una delle attività criminali più redditizie della regione caspica, gestita da reti di pescatori illegali che operano con motoscafi veloci, reti da posta e attrezzatura per l'estrazione delle ovaie direttamente a bordo. Le uova vengono poi salate e confezionate in lattine contraffatte con marchi falsi e immesse nel mercato internazionale attraverso triangolazioni che passano per paesi con controlli doganali meno rigidi. Le autorità di contrasto sequestrano ogni anno tonnellate di caviale illegale, ma il commercio è talmente lucrativo che i sequestri non incidono in modo significativo sull'offerta complessiva. Parallelamente, gli allevamenti di acquacoltura in Italia, Francia, Israele e Cina stanno sperimentando tecniche di riproduzione assistita per produrre caviale beluga senza abbattere le femmine. Gli esemplari vengono sottoposti a ecografia per monitorare la maturazione delle uova. E al momento ottimale le uova vengono estratte con un massaggio addominale o con una piccola incisione che permette di recuperare il caviale senza uccidere il pesce. Questa tecnica, messa a punto dall'Università di Bologna in collaborazione con l'azienda Agroittica Lombarda, consente di ottenere fino a 5 raccolti dalla stessa femmina nell'arco della sua vita, riducendo la pressione sugli stock selvatici. Il caviale ottenuto per via non letale ha qualità organolettiche comparabili a quello tradizionale e viene certificato cruelty free, attirando una clientela attenta al benessere animale. Tuttavia, la produzione degli allevamenti copre attualmente meno del 10% della domanda globale e la maggior parte del caviale in commercio proviene ancora da pesca illegale o da allevamenti che abbattono gli storioni. La sopravvivenza dello storione beluga dipenderà dalla capacità dei governi rivieraschi di far rispettare i divieti, dalla diffusione degli allevamenti sostenibili e dalla consapevolezza dei consumatori, che possono scegliere di acquistare soltanto caviale certificato e tracciabile. Lo storione beluga incarna il paradosso di un animale che ha attraversato ere geologiche indenne per poi essere messo in ginocchio in pochi decenni dalla cupidigia umana. Ma la sua salvezza è ancora possibile se sapremo trasformare il lusso in un'opportunità di conservazione.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
WindirStat, il visualizzatore di spazio su disco che mappa i file con blocchi colorati. Pulire il disco rigido del computer può diventare un'operazione intuitiva e persino estetica grazie a WindirStat. Un programma gratuito per Windows che legge l'intera struttura delle directory e la trasforma in una mappa visiva di blocchi colorati proporzionali allo spazio occupato da ogni file. Architettura tecnica e interfaccia Trimap. WindirStat nasce nel 2003 da un'idea congiunta di Bernhard Seifert e Oliver Schneider. Due programmatori tedeschi che volevano rendere meno macchinosa l'analisi dello spazio occupato sui dischi fissi, all'epoca già capienti ma spesso congestionati da file temporanei, log di sistema e installazioni dimenticate. Il programma si scarica come eseguibile autonomo di pochi megabyte ed è rilasciato sotto licenza GNU Genoa Public License, il che ha permesso alla comunità di sviluppatori di mantenerlo aggiornato per oltre 20 anni, nonostante lo sviluppo attivo si sia progressivamente ridotto dopo il 2015. La scansione iniziale richiede da pochi secondi a qualche minuto a seconda della dimensione e della frammentazione del volume. WindirStat interroga il FEO System ricorsivamente, registrando per ogni file il percorso completo, la dimensione in byte e l'estensione, e poi costruisce in memoria un albero gerarchico che rappresenta la struttura delle directory. I dati raccolti vengono visualizzati in due modalità principali, un elenco superiore, simile a Explora File ma ordinabile per percentuale di occupazione. Tipo di file o data di ultima modifica, è una mappa Trimap nella parte inferiore, che è il vero tratto distintivo del programma. La Trimap suddivide l'area di disegno in rettangoli, ciascuno corrispondente a un file, con dimensioni proporzionali allo spazio occupato. I rettangoli sono raggruppati per directory e colorati in base all'estensione del file, con una palette configurabile che di default assegna il blu ai file di sistema, il giallo ai documenti, il rosso ai file multimediali e il verde alle applicazioni. Passando il mouse su un rettangolo si visualizza il nome del file e il percorso completo. E un click permette di aprirlo direttamente o di eliminarlo, dopo una conferma di sicurezza. La capacità di rendere immediatamente visibile l'ingombro dei file più grandi, spesso nascosti in sottocartelle dimenticate, ha reso Windirstat uno strumento insostituibile per amministratori di sistema, tecnici informatici e semplici utenti alle prese con dischi pieni. Il codice sorgente si appoggia alle Application Programming Interface di Windows per attraversare il file system, utilizzando chiamate a Find First File e Find Next File con un buffer di lettura ottimizzato per ridurre il numero di accessi al disco. La TreeMap è disegnata con un algoritmo di Square-Filed TreeMap, un'evoluzione del classico algoritmo Slice and Dice che genera rettangoli con proporzioni più vicine al quadrato, migliorando la leggibilità. Windirstat è in grado di gestire volumi fino a 16 TB senza degradare significativamente le prestazioni, e può esportare rapporti testuali o salvare l'intera mappatura in un file XML per analisi successive. Pur essendo nato per Windows, il suo modello ha ispirato cloni per Linux come Kdirstat e Qdirstat, e per Mac OS come Disk Inventory X e Gran Perspective, tutti basati sullo stesso principio della visualizzazione spaziale. Nel corso degli anni sono state aggiunte funzioni di pulizia assistita, con la possibilità di definire azioni personalizzate da eseguire su determinati tipi di file. Ad esempio svuotare la cache di sistema o comprimere i file di log. Nonostante l'ascesa di strumenti integrati come Storage Sense in Windows 10 e 11, Windirstat conserva una schiera di utenti fedeli che ne apprezzano la trasparenza. La leggerezza è l'assenza di telemetria, in linea con la filosofia open source. Utilità pratica e casi d'uso avanzati. In ambito professionale, Windirstat viene utilizzato per diagnosticare server con volumi RAID pieni, individuare duplicati di file, verificare la corretta applicazione delle policy di retention dei dati e identificare utenze che superano le quote di spazio assegnate. Nei laboratori informatici scolastici, è uno strumento didattico per spiegare i concetti di file system, frammentazione e gerarchia delle directory in modo visuale. Il formato della TreeMap è stato integrato anche in strumenti forensi per l'analisi di supporti sequestrati, perché permette di individuare rapidamente file di grandi dimensioni che potrebbero contenere dati crittografati o nascosti. La persistenza di Windirstat dimostra come un'applicazione semplice, ben progettata e senza fronzoli possa sopravvivere a decenni di evoluzione tecnologica, mantenendo intatta la sua utilità. Windirstat trasforma la noiosa operazione di pulizia del disco in un'esplorazione visiva quasi ludica, dove ogni blocco colorato racconta la storia dello spazio che abbiamo occupato e di quello che possiamo liberare.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!